L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
Buongiorno, ben ritrovati. Comincia una settimana con una nuova capolista. Ormai sono sei le capoliste che si sono alternate nelle prime sei giornate di campionato. Questa è testimonianza che è una Serie A partita con grande, grandissimo equilibrio. Per adesso troneggia il Napoli con punti 13 dopo la vittoria sul Monza per 2-0 nella serata di ieri. 2-0 regolato già nel primo tempo, secondo tempo di gestione per la squadra di Conte contro un Monza che, sommando anche la scorsa stagione, non vince da 15 partite. Quindi comincia ad essere un po' una grande malata della Serie A, così come poi anche continua a esserlo il Venezia, nonostante abbia cercato in qualche modo di mettere in difficoltà una Roma che è ancora alla ricerca della propria identità, ma che poi vince per 2-1. Ultima in classifica il Cagliari, quindi due squadre che in questo momento sono partite con grandi difficoltà. Cagliari che però affronterà il Parma oggi in quella che è l'ultima giornata di questo sesto turno del campionato di Serie A, che ha visto la Juventus tornare alla vittoria. Quindi Juventus che viaggia ormai sulla regola dello 0-0 del 3-0, questi gli unici due risultati raggiunti dalla squadra di Motta fino ad ora. I 0-0 consecutivi sono stati quelli contro Empoli, Roma e Napoli, 3-0 quelli contro, nell'apertura proprio della stagione, contro il Como, poi contro il Verona e contro il Genoa nella gara che si è disputata sabato pomeriggio a porte chiuse, che ha rivisto anche tornare a gol Dusan Vlahovic, una doppietta per lui, esattamente poi come fu contro il Verona. Poi segna anche Francisco Conceição al suo rientro e la Juventus che può sorridere in vista dell'impegno di Champions League contro il Lipsia di mercoledì. Champions League che torna nella settimana a partire da martedì, quando a scendere in campo sarà anche il Milan contro il Bayern di Leverkusen e l'Inter contro il Belgrado. Quindi insomma le milanesi torneranno in campo. Anche per quanto riguarda l'Inter c'è un ritorno importante al gol, quello di Lautaro Martinez, anche per lui doppietta che decide la sfida contro l'Udinese, un Udinese mai doma, ma che poi insomma deve cedere il passo all'Inter. Juventus seconda in classifica, che appunto segue il Napoli. Poi a seguire ci sono proprio le milanesi a quota 11 e raggiungono il Torino, sconfitto in casa da una Lazio sorprendente che nel frattempo raggiunge l'Empoli e proprio l'Udinese a quota 10 punti, un punto sulla Roma che vince ma ancora per adesso non convince. Questi temi in grandissima sintesi. Allora buongiorno da Vincenzo Manangelo, a Giorgio Solani in cabina di regia. Andiamo come sempre subito dal direttore De Paolo, come ogni lunedì. Ciao direttore.
Ciao, buongiorno a tutti.
Poi c'è anche un'altra news da dare, però la diamo un pochettino più avanti. Adesso ci concentriamo un attimo sul calcio giocato, perché il direttore, è stata una giornata di campionato che ha raccontato cosa?
Ha raccontato due cose principalmente. Dunque, la incapacità a volte di cogliere le differenze evidenti con il passato, questo mi riferisco soprattutto alla Juventus, e la incapacità di voler affermare, diciamo, per quello che mi riguarda sin dall'inizio della stagione, un potere, diciamo, di parco giocatori, quindi dicasi mercato e di allenatore, che può fare differenza come quella che c'è a Napoli. Cioè il Napoli capolista non è affatto una sorpresa, è una conseguenza delle cose che sono state fatte quest'estate e che affermano appunto che questa squadra, per chi magari non è un grandissimo osservatore di calcio, magari è sfuggito il fatto che nel secondo tempo il Napoli si è allenato, ha allenato la fase difensiva, non ha più spinto sull'acceleratore, l'abbiamo visto, c'erano dei conciliabili addirittura fra giocatori e allenatore nel secondo tempo, per mettere a posto alcune cosine per quanto riguardava l'arretramento della squadra. Quindi se una squadra ha questa potenza, questa capacità di potersi gestire addirittura dopo aver acquisito il risultato e poter pensare quasi di allenarsi per una seconda fase, quella difensiva, che è importante quanto la prima, quella dell'attacco, beh, vuol dire che c'è un potenziale che è enorme e che non va nascosto, che va affermato fin dalla prima giornata. Questo è un Napoli che punta allo scudetto e deve farlo, giustamente. Ha espresso una grandissima quantità e qualità di gioco, soprattutto nel primo tempo, e magari solo, ecco, ribadisco, un osservatore disattento può dire che nel secondo tempo ha subito, ma non ha subito niente, ha voluto provare, diciamo, questa fase difensiva in più aspetti, tant'è vero che poi è cambiato anche il sistema di difesa, è passata la difesa a 3 e poi a 5 addirittura, sapendo che Conte invece nel primo tempo aveva la difesa a 4. Insomma, tante gradevoli affermazioni di un calcio che non deve nascondersi, che non deve nascondersi dietro a niente, ma anche il 3-0 della Juventus, che erano pronti i gufetti anti diciamo anti Thiago Motta, anti Giuntoli, a dire visto c'è non c'è differenza col passato, c'è una differenza abissale con il passato, con il passato allegriano che ritorna e che in qualche modo anche dei disattenti osservatori, giornalisti, divisi in schieramenti, in partiti, come se in qualche modo difendere o attaccare un determinato personaggio appartenesse al proprio orgoglio, alla propria dignità. Non è vero niente, la realtà la si registra per quello che è, per i cambiamenti che assume. La Juventus sta giocando, sta cominciando a salire di livello sempre più, soprattutto in una considerazione molto semplice, perché per farsi capire poi bisogna essere anche semplici: non rischia mai questa Juve, non rischia mai. La Juventus di Allegri, ogni partita erano palpitazioni per i tifosi per quanto riguardava soprattutto la fase difensiva. Questa Juve dal primo all'ultimo minuto non ti dà mai la sensazione di poter subire gol o di poter subire l'avversario, mai, contro nessuno, forse soltanto con il Napoli c'è stato più equilibrio in questo senso, perché comunque da parte del Napoli in quello scontro diretto c'erano state almeno un paio di occasioni, ma per il resto la Juve rischia pochissimo. Allora, non cogliere queste differenze vuol dire non solo, come dire, assumere un atteggiamento per partito preso, cioè comincio a dire che è così questa cosa perché io devo portare avanti la mia tesi, ed è sbagliato. E la seconda cosa è non riuscire a analizzare la realtà delle cose. Mi fermo qui per il momento.
L'altra però visione inversa te la faccio sul Napoli, no? Che a cui è bastato arrivare, che arrivasse Conte per valorizzare un gruppo che tutto sommato era quello che aveva vinto lo scudetto. Magari abbiamo sempre detto il Napoli magari poteva non essere una squadra che dava 20 punti a tutte le altre, ma certamente non era nemmeno quella da decimo posto, era quella via di mezzo con un mercato che tra l'altro ha potenziato,
esatto, Napoli è cambiato,
con un potenziale poi in più di questo mercato, perché insieme al Brighton è la squadra che ha speso di più, e quindi poi è arrivato Conte che ha lavorato sulle idee di mercato, ha lavorato con i nuovi giocatori che sono arrivati, McTominay, vedremo poi più avanti anche Gilmour, abbiamo visto comunque Neres, Lukaku non è quello che brilla ancora ma magari tornerà a brillare, però allo stesso tempo ti faccio anche quel discorso inverso, è vero che la Juventus si è poi fermata un po' con l'Empoli, che comunque è diventata un po' la rivelazione di questo inizio stagione, e con la Roma lì ha sparato un po' a salve, però è anche vero che il Napoli, dopo aver affrontato Verona, Bologna, Parma, poi ha affrontato il Cagliari, adesso il Monza, l'unico vero scontro diretto è stato la Juventus, e anche lì il Napoli ha fatto emergere quello che potrebbe essere magari qualche limite, detto che il pareggio a Torino è un risultato che stava di lusso a Conte, quindi forse se l'è anche un po' giocato, quindi in attesa di scoprire anche un po' da fine ottobre a dicembre il Napoli si troverà ad affrontare praticamente tutte le big, perché è stato un calendario un po' anomalo in questo momento. Queste sono gare da vincere, sia chiaro, il Napoli ha dimostrato subito grande maturità. Poi la vera prova del 9 sarà da ottobre a dicembre, quando le avrà praticamente tutte le top da affrontare, direttore.
Beh, assolutamente. Anzi, il prossimo calendario del Napoli sarà abbastanza facile. Saranno 3-4 partite.
In ottobre sì, esatto.
Che permetteranno al Napoli, o potranno permettere al Napoli addirittura di allungare. Ma questo è un bene per il campionato.
Sì, cioè, assolutamente.
Questo duello anche nuovo, no? Poi, per carità, attenzione a dare che per qualche crisi l'Inter, perché non lo è, e attenzione a escludere il Milan, perché comunque fra alti e bassi comunque il Milan è sempre un antagonista di rilievo.
Assolutamente.
Dico che assolutamente, però il Napoli è cambiato molto, soprattutto nel mercato, perché insomma sono tanti: McTominay, Gilmour, Neres, Buongiorno, insomma ce ne sono tantissimi giocatori inseriti nuovi che sono andati a rinforzare un'ossatura, come dici tu, che era quella dello scudetto certamente, però che ha questi inserimenti che sono importanti. Ecco, si è parlato tantissimo di McTominay per quanto ha riguardato la Coppa Italia, poi rivisto in campionato mi è sembrato un giocatore ancora da mettere a posto, ancora da sistemare all'interno degli schemi del Napoli, ma questo per voler proprio andare a sottolineare diciamo i lavori in corso all'interno di un cantiere splendido come quello che sta costruendo, che ha costruito Antonio Conte, perché la posizione è ancora a volte forse un po' troppo avanzata, un po' fuori dalla mischia. Quelle perplessità su Lukaku, che per carità è incisivo, ma diciamo quando è marcato bene fa difficoltà, ha difficoltà. E poi è chiaro che i due gol sono frutto anche di errori degli avversari, sono tutti e due frutto di enormi e colossali errori da parte degli avversari, però è anche il Napoli che ti mette una pressione addosso come quella del primo tempo, poi è cambiato completamente, è stato rivoluzionato nel secondo tempo, ma come quella del primo tempo, che sicuramente ti induce all'errore, per cui è una fase bellissima di crescita di questa squadra che non ti aspettavi, ovviamente che non ti aspettavi, ma che quando hai realizzato proprio sulla carta il mercato e l'arrivo di Conte e quello che sta facendo Conte, non puoi non candidarla allo scudetto questa squadra.
Assolutamente, anche perché poi non dimentichiamo anche che c'è una questione relativa al fatto che non gioca le coppe, quindi
delle coppe,
esatto, certo. Quello può portare sicuramente ad avere un vantaggio importante nella preparazione delle partite, sappiamo quanto Conte sia maniacale in questo. Sempre restando un po' nel generico, poi entriamo ad affrontare dei temi nello specifico. Il Milan sta trovando la sua formula, cioè conveniva dare spazio e tempo a Fonseca, che nel frattempo sta salvando la propria panchina, o è ancora tutto da vedere? Quale
no, io direi che bisogna aspettare ancora un po', perché non vorrei che queste prestazioni positive in campionato, come anche diciamo quei 10 minuti che hanno consentito al Milan di segnare 3 gol veramente in brevissimo tempo, ma con una facilità estrema, acquiscano un pochettino quello che è sempre stato un difetto di questa squadra negli ultimi anni, cioè quella del narcisismo, di sentirsi molto bello, sentirsi bello e quindi trascurare quella fase difensiva che nelle ultime partite ci è sembrata sicuramente più consistente e più solida, soprattutto perché a centrocampo è stato preso quello che chiamiamo la vecchia maniera, quel mediano, il Fofana, che sta salendo, quindi sale Fofana, sale un pochettino tutto il Milan di qualità, quindi questo va registrato assolutamente. È un Milan che può dar fastidio, ma deve assolutamente ricordarsi degli errori che sta facendo, come anche quelli che fa in maniera considerevole lo stesso Leao. Aspettare questo giocatore sì, è importante questo giocatore sì, ma in tante cose potrebbe migliorare, che è questo diciamo l'aspetto che Leao ti lascia un pochettino, dici ma come fai a criticare un giocatore che ha quella qualità? Ha quella qualità, ma è una qualità sprecata, cioè una qualità che tu vedi in alcuni momenti, per alcuni atteggiamenti, perché diciamo può fare realmente con quei mezzi fisici e quel talento che gli ha dato madre natura, potrebbe fare veramente molto, ma molto, ma molto di più di quello che sta facendo. Quindi per carità, ogni volta questa rivalsa, di starsi zitti attorno a lui, attorno al giocatore, mi sembra veramente Teo Hernandez che lo difende sempre, ma le critiche spronano a migliorarsi, quindi non è che uno critica perché come dire improvvisamente si sveglia la mattina e vuole criticare due giocatori come Teo Hernandez e Leao. Se hanno fatto, hanno assunto degli atteggiamenti e non sono stati come dire in qualche modo capaci di far emergere le loro migliori qualità da un punto di vista calcistico in campo, uno non è che si diverte a criticare i giocatori. Le critiche arrivano perché evidentemente ci sono delle cose che non vanno.
Poi c'è, come dicevi giustamente, da non sottovalutare l'Inter che ritrova Lautaro. Quanto può essere importante aver ritrovato Lautaro per far ritrovare il passo all'Inter? Perché poi Lautaro è stato uno di quelli che soprattutto nella parte iniziale della passata stagione ha fatto parecchio la differenza.
Sì, ha fatto parecchio la differenza, ma insomma il 3-2 con l'Udinese ti lascia sempre un po' di perplessità di questa squadra che è tornata ad avere, o sembra essere tornata ad avere, dei blackout durante la partita, no? Cioè queste erano un pochettino le caratteristiche negative che aveva l'Inter di qualche anno fa, cioè di avere improvvisamente dei momenti irrefrenabili in cui sembra veramente trascinante e pazzesca, e in questo ha inciso moltissimo anche Lautaro, il ritrovato Lautaro, e poi improvvisamente dei blackout sia in fase difensiva sia in fase di assestamento appunto di gestione della partita. Questo è il difetto principale, quindi tornando a noi, mentre diciamo delle quattro squadre, Inter, Milan, Juventus e Napoli, il Napoli mi sembra quella in crescita, parallelamente la Juventus è in crescita, il Milan deve assolutamente avere una, come dire, una continuità di rendimento prima di dire che è uscita dall'impasse che la caratterizza da anni, e quindi anche per approvare quello che sta facendo Fonseca, e l'Inter sembra un pochettino fagocitata in un passato recente di questi alti e bassi, benissimo in Champions, così così in campionato, Lautaro su, adesso prima giù, adesso su, va benissimo, ma un equilibrio va ritrovato, come se, come dire, la scossa scudetto avesse lasciato qualche cosa che va ritrovato a livello di grinta, a livello di capacità di gestione della stessa partita. Insomma, le due milanesi con dei problemi, e quelle in crescita mi sembrano appunto Juventus e Napoli. Napoli e Juventus.
A proposito di crescita, quella della Juventus e anche quella del Napoli, se vogliamo, può continuare, perché poi ci sono dei giocatori che ancora non sono stati fatti esplodere, diciamo, definitivamente. C'è Thuram che sta recuperando di nuovo la posizione, c'è Douglas Luiz che abbiamo visto a Genova sta recuperando la condizione, trovata la condizione. Quanto può incidere questo giocatore nella lettura, nel gioco?
Ha una qualità di piede che è eccezionale, è uno che dalle situazioni più difficili riesce a emergere con delle cose illuminanti, può essere quello lì che veramente ti accende la luce, ma io me l'aspetto da lui, me l'aspetto da Cop Miners, me l'aspetto da Nico Gonzalez, mi aspetto una crescita di questi giocatori, ma è solo una questione di tempo, non è una questione di preoccupazione come se si fossero inceppati, così come anche Vlahovic. Vlahovic ha fatto, al di là del rigore, ha fatto un gol da centravanti vero, insomma da attaccante puro, la sua doppietta l'ha riportato in testa alla classifica marcatori, e quindi, per come dire, le solite vedovelle di Allegri che in qualche modo vogliono giustificare un Vlahovic inceppato indipendentemente dall'allenatore, beh, insomma, si sbagliano. Con questo allenatore Vlahovic è già a quota 4 e sta giocando più palloni sicuramente. Ma poi guardate, la cartina di tornasole per coloro che si appassionano a questo tema, che ormai è un po' stufato, si chiama Locatelli. Cioè, come si fa un giocatore a migliorare così, in maniera così considerevole, da un allenatore a un altro? Perché, contrariamente a quel che pensava Allegri, la differenza la fa il talento, ma la fa soprattutto l'organizzazione di gioco, la fa soprattutto un allenatore in epoca moderna, cioè in questi anni l'allenatore incide molto di più rispetto al passato, e quindi là si vede, anziché prendersela con i giocatori, dire che sono dei brocchi qua e là, bisogna un pochettino fare delle valutazioni più serie e capire che il problema non è il giocatore ma l'allenatore.
Questo più o meno in larga parte quello che accade in campo, ma questa mattina il mondo del calcio collateralmente è stato scosso da una notizia importante, perché gli agenti del servizio della centrale operativa della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato e della squadra mobile del Sisco di Milano stanno eseguendo decine di misure cautelari e decreti di perquisizione nei confronti di persone indagate a vario titolo per associazione a delinquere con l'aggravante del metodo mafioso, estorsioni, lesioni ed altri gravi reati. Tutto questo avviene per quanto riguarda le curve di Inter e Milan, che sono state letteralmente decapitate. Vado a leggere nel comunicato: sono oltre 19 le misure cautelari tra carcere e domiciliari firmate dal GIP Domenico Santoro, più di 50 gli ultra delle curve di Milan e Inter destinatari delle perquisizioni. Tra le persone coinvolte, anche come destinatari delle perquisizioni nel Maxi Blitz, ci sono Gianfranco Ferdico, che è padre di Marco, molto legato ad Antonio Bellocco, l'andranghetista ucciso, ricordiamo, il 4 settembre da Andrea Beretta, anche lui al vertice della curva nerazzurra in carcere per omicidio. Mauro Nepi, anche lui della curva interista, e ci sono anche altri nomi importanti, esponenti anche politici. Vado a leggere anche dalla nota dell'ANSA: tra gli indagati della Procura di Milano c'è anche Manfredi Palmeri, consigliere regionale lombardo eletto con la lista Letizia Moratti e consigliere comunale a Milano in una lista di centrodestra, accusato di corruzione tra privati in una tranche per i suoi rapporti con un imprenditore interessato, si legge nell'ordinanza, a garantirsi l'aggiudicazione dell'appalto per i parcheggi dello stadio di San Siro. Ti posso dire, direttore, che noi ci stavamo un po' guardando su questa vicenda già da giugno scorso, perché avevamo, insomma, delle fonti che ci raccontavano di questa operazione che era già stata messa in piedi. Evidentemente gli ultimi fatti di cronaca che hanno riguardato la curva dell'Inter hanno fatto accelerare un po' questa vicenda, che ci può portare dove a questo punto? Perché, insomma, bisogna poi raccontare tutto quello che sta succedendo, che non è un contorno.
Diciamo, questo da un punto di vista di impatto sui tifosi, su chi ci ascolta, sugli utenti, che non c'è sempre solo una società e una squadra da attaccare in Italia su determinati argomenti, perché sempre il capo espiatore si è iniziato con la Juventus, vi ricordate, no? I rapporti con la l'Ndrangheta, chi c'è di oscuro, le biglietti, cioè, si è andato a vedere, non c'è nessun rapporto assolutamente con la società. Ci sono stati, diciamo, dei fenomeni che non hanno riguardato soltanto questa squadra, questa società. Adesso stiamo vedendo con questa inchiesta che certi fenomeni riguardano anche altre società. Non escluderei che allargando ulteriormente l'occhio si andassero anche su altre realtà, non soltanto questa torinese e quella milanese, e quella che è stata che è esplosa, diciamo, adesso, ma che è un'indagine antica che appunto si è acuita appunto con l'assassino che c'è stato di recente. Quindi certi fenomeni, ecco, non avvengono soltanto in determinati luoghi, certi fenomeni coinvolgono tante società, purtroppo, fanno parte di un malcostume, di una cattiva gestione, evidentemente, o di un occhio che in qualche modo o è stato disattento o è stato distratto nel non valutare correttamente certi fenomeni. Sono fenomeni sui quali stanno andando a fondo, perché ci sono interessi economici dietro elevati, evidentemente, quindi non si tratta soltanto di poche teste calde. Sono fenomeni che riserveranno sorprese, diciamo. Adesso vediamo l'indagine dove porterà, che cosa arriverà, ma di sicuro i nomi eccellenti, che sono eccellenti per quanto riguarda le curve che sono stati fatti, che riguardano appunto degli ordini d'arresto, insomma, degli ordini di custodia cautelare, in qualche modo coinvolgono i vertici di questi capi, che quindi ribadisco, aspettiamoci ulteriori sorprese per quanto riguarda il futuro.
E soprattutto diciamo, si sta indagando sui rapporti tra appunto questi capi ultra e i dirigenti delle società, quindi chiaramente le indagini vanno avanti, ma anche lì c'è un po' di possono tremare un po' anche i club qualora dovessero essere riscontrate delle situazioni. Senti, c'è un nostro ascoltatore che ti chiede di commentare le parole di Chinea, provo a sintetizzarle al volo, dei giorni scorsi, quando ha detto che si è attaccata soltanto la Juventus perché soltanto una procura ha lavorato molto bene, che quella di Torino, le altre non hanno prodotto particolari risultati sulle indagini che gli risulta si stiano ancora facendo, ma erano emerse tante cose, era stato un processo lungo, in realtà però il processo non c'è mai stato, perché erano soltanto le deposizioni dell'accusa da parte della procura di Torino, peraltro poi considerata non doveva essere lei a fare questo tipo di indagine, è stato spostato tutto a Roma, il processo comincerà e probabilmente finirà nel 2035. Ti trasmette un po' di confusione tutta questa situazione anche?
Beh, assolutamente, ha ragione l'ascoltatore, insomma, nel sottolineare queste cose, cioè come dire, è quello che dicevamo prima, evidentemente una procura ha indagato, ma perché ha indagato una procura? Cioè, io non voglio andare,
cioè, tra l'altro non era competente a indagare, quindi tecnicamente
esatto,
è stato
cioè, noi abbiamo scoperto anche di cose pazzesche inerenti il tifo, ma sulle quali io non scherzerei tanto, cioè se dei giudici manifestano una loro antipatia nei confronti di alcune squadre, beh, questo non è che deve far sorridere, un giudice dovrebbe appunto gestire la giustizia, amministrare la giustizia ed essere al di sopra delle parti, proprio perché ti aspetti che la giustizia sia al di sopra delle parti. Se però invece non è così e magari passa, come dire, come goliardia l'espressione di tifo, anche molto sgarbata e a volte anche esagerata, beh, questo non funziona. Cioè, uno, ribadisco, nell'andare a fondo su certe vicende dovrebbe avere l'animo e lo spirito libero. Quindi affermare che magari determinate procure hanno indagato e altre no, non può star bene agli ascoltatori, non può star bene ai tifosi, perché si aspettano una giustizia che sia equanime, sia giusta a tutte le latitudini, in tutte le procure, perché alcuni sì e altri no. Allora perché? Perché si deve cercare il capo espiatorio, perché c'è qualcuno che ha in antipatia la Juve, non so, si possono fare cattivi pensieri su tante cose, diciamo, attorno alla giustizia non vanno bene i cattivi pensieri.
No, e soprattutto la sensazione, come dicevi tu, che poi bisogna tenere fuori il tifo dalle aule dei tribunali, sostanzialmente, mi sembra di capire che questo è il tuo pensiero e il pensiero di tutti.
Assolutamente, e non trattarlo come una goliardia. Non si può pensare, hai capito, che va il giudice Tizio e Caio, ma se ne possono fare tanti di esempi.
Sì, certo.
Non faccio nomi, che esprime la propria manifestazione di tifo e anche la propria manifestazione di tifo contro altre società. Beh, insomma, ma questa è un'espressione, è una delimitazione del campo che non è accettabile da un giudice, non è accettabile.
Invece io so che tu porti sempre, giustamente lo condivido, lo sai come pensiero, come riflessione, come esempio, quello di Cantone quando è intervenuto sull'Orso Rabbeni in casa a Napoli in un comizio, diciamo, che doveva essere di attacco fondamentalmente a un club, alla Juventus. Lui disse: se paghi, hanno già pagato per Calciopoli, una volta che hai pagato non puoi pagare per sempre.
Non solo, ma disse anche che lo scudetto del 2018 era stato vinto meritatamente dalla Juve e che non c'era nessuna sconfitta in albergo, che non c'era nessun retropensiero. Insomma, si fece fischiare abbondantemente per queste frasi che mi aspetto da un giudice.
Esatto.
Cioè, un giudice può anche manifestare umanamente la propria passione, non c'è niente di male, ma che questa passione sia addirittura in qualche modo si riverberi sul proprio lavoro, questo è inaccettabile. E quando parliamo a noi dei nostri colleghi, no, che antepongono il tifo alla professione, e io dico sempre questo: bisogna anteporre sempre la professione al tifo.
Esattamente.
Il tifo lo può avere qualunque giornalista, ma se questo diventa preponderante anche nei confronti della professione, abbiamo il tifoso giornalista, non più il giornalista e tifoso. E il tifoso giornalista non è accettabile.
Direttore, grazie come sempre. Direttore De Paola,
grazie
a lunedì prossimo. Ciao direttore.
Un saluto a tutti.
Noi invece ci ritroviamo tra pochissimo, sarà Rotocalcio che comincia, rispondo ad Alberto da Torino, sono perfettamente d'accordo con te, ci siamo capiti. Ube invece dice: pensa che la procura di Roma sono 25 anni che indaga solo su una delle due società della capitale, ci sono figli e figliastri dappertutto, non è una novità. Mi fa piacere però che esprimiate anche voi, quindi sono contento che Ube abbia detto la sua, esprimiate il vostro parere su queste, quelle che sono le indagini. Provate a mettere il tifo da parte, vediamo chi ci riesce e raccontatemi un po' come secondo voi le cose vengono affrontate in procura a tutti i livelli, anche dalla stampa. Noi torniamo tra poco, sarà Rotocalcio con Ivan Cardia, collegamento flash, che poi Ivan è impegnato alla Pinatina, dopodiché andremo da Lapo De Carlo, analizzeremo con lui ovviamente anche i fatti relativi alle perquisizioni, alle misure cautelari nei confronti di capi ultra di Milan e Inter, e poi parleremo di campo, perché ovviamente è giusto così, a Napoli dalla capolista di questo fine settimana, il Napoli, con Pierpaolo Matrone e poi con Alain Valnegri, per parlare di tutto. Questo è il piatto, vi aspetto tra poco.